Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questa mattina ci colleghiamo con San Benedetto del Tronto per raccontarvi una storia che è una storia molto bella, che racconta anche in parte la comunità italiana d'Australia, una storia che ci riporta indietro a un momento glorioso del calcio, il calcio femminile australiano, ma che comincia nelle campagne del Victoria. Allora vi starete chiedendo com'è che si può andare appunto da San Benedetto del Tronto al Victoria. Ce lo racconta Angela Iannotta, che abbiamo questa mattina il piacere di avere come ospite ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno Angela.
Buongiorno Francesca, buongiorno. È un piacere essere lì con voi stamattina.
Noi ci colleghiamo con te, tu sei a San Benedetto del Tronto, vivi in Italia da tantissimi anni. Diciamo, la ragione per cui ci sentiamo questa mattina è un anniversario che si compie questa settimana, perché era l'8 giugno del 1995 quando tu, Angela, hai conquistato un primato importantissimo per il calcio australiano. Raccontaci tu che cosa è successo in quel giorno, per quale motivo, ecco, questa ricorrenza è sempre più importante, ovviamente non solo all'interno della comunità italiana, ma ovviamente per il mondo dello sport tutto.
Nel 1995 erano i primi mondiali femminili, anzi il secondo mondiale femminile, le prime per la nazionale australiana nel 1995 nella Svezia. Era la Coppa del Mondo calcio femminile e io segnai il primo gol, diciamo, della storia del mondiale, che sia maschile e femminile. E allora mi ricordo, no? Nella storia del calcio femminile australiano.
Ovviamente sì, quindi tu sei la prima calciatrice in Australia ad aver segnato un gol in un mondiale di calcio.
Finale.
Esatto,
sì.
Parliamo di qualche anno fa ovviamente, ma non so, ti capita quando ricorre questo 8 giugno di ricordarti quel momento? Come te lo ricordi? Come allora, lo descriveresti?
Mi ricordo che giocavamo contro la Cina, che in quell'epoca era una delle nazioni più forti del mondo, anche tuttora sono forti, però negli anni 90 erano tra i primi del mondo. E mi ricordo perdevamo 1-0, mi arriva questa palla, penso che era un errore da un difensore cinese, mi arriva questo bel pallone davanti l'area di rigore, io lo fermo, poi tiro un bel tiro, diciamo, nel 7, faccio questo bel gol e era il pareggio dell'1-1 e poi purtroppo abbiamo perso 4-2, però me lo ricordo come una grandissima emozione, perché pareggiando 1-1 era bello. Però poi dopo qualche anno mi ero accorta che quello era il primo gol nella storia per il mondiale.
Non era mai uscita fuori questa storia, che era stato il primo gol dell'Australia in assoluto sui campi internazionali.
Era scritto da qualche parte, però non era mai uscito questa storia, no.
Beh, una cosa particolare, no, che non avesse fatto notizia un fatto del genere.
È vero, dopo 25 anni è vero, sinceramente sì.
Senti, raccontaci un po' di te, perché appunto tu sei nata in Australia, ti parliamo questa mattina, tu vivi a San Benedetto del Tronto, una ragazza australiana di origini italiane.
I miei genitori sono emigranti degli anni 60 e sono andati a finire a Bonaghilla in Victoria, e poi io sono nata nel 1971 a Myrtleford, e da lì Myrtleford poi ho fatto quasi tutta la scuola, Albury Wodonga, che è Nuovo Sud Galles, e lì ho iniziato a giocare a calcio. E, diciamo, ho iniziato a giocare a calcio perché i miei fratelli giocavano, mi inserivo lì tra i miei fratelli, i suoi amici, e mi piaceva, ce l'avevo nel sangue.
In qualche modo pensi che sia stato un po' anche l'amore proprio degli italiani per il calcio, oppure non c'è una connessione diretta?
Oddio, mi ricordo i mondiali dell'82, sinceramente, ero piccolina, avevo 12 anni, E mi ricordo guardando 12 o 11, 9 o 11 anni nell'82, mi ricordo guardando questo mondiale con mio padre e i miei fratelli che vinsero il mondiale, ero abbastanza appassionata del calcio. Sì, sicuramente sarà questa tradizione italiana del calcio, magari è stato un... Sì, dai, una cosa italiana,
Senti, anche qual era la tua squadra del cuore italiana crescendo?
La squadra? Oddio, veramente sì, devo dire, i miei fratelli erano interisti, allora anch'io ero interista.
E comunque questa passione hai continuato a esercitarla poi tanto da diventare una professionista.
È stato dura per una ragazza, un country girl, una ragazza che viene da un paesino come Olbri, è stato molto dura perché comunque il livello calcistico non era molto forte. Anche, devo dire sinceramente, anche da parte dei miei genitori, specialmente mio padre, non voleva che io giocavo a calcio, però avevo questa passione talmente forte che un giorno un mio insegnante di scuola, che ringrazierò anche tuttora oggi, Rick Potter, un giorno è venuto a casa e è andato a parlare con mio padre e ha detto: guarda, tua figlia è veramente forte, la devi far giocare, devi giocare perché ha talento. E questo insegnante l'ha convinto e niente, a 13 anni ho iniziato a giocare grazie a lui perché avevo tanta passione. Poi ero bravetta, mi piaceva, ero veloce, ero tecnica. Non ho mai avuto un insegnante, un allenatore che mi abbia insegnato. Era tutta una cosa naturale, la velocità, la forza e la tecnica, e tutti insieme sono diventata quella che sono, in senso brava, ero bravetta, dai. Però era difficile da un paesino mio, molto difficile a crescere, però avevo un'ambizione talmente forte che ho lavorato tanto anche da sola, mi sono allenata molto da sola.
E infatti mi chiedevo, sì, ascoltandoti, sicuramente un cammino non facilissimo che però ti ha portato a giocare con le Matildas.
Sì, la prima convocazione era nel 1989, avevo 18 anni, grazie all'allenatore Steve Davy, che ringrazierò sempre anche lui, che tuttora anche oggi ci sentiamo, lui vive a Liverpool in Inghilterra e tutt'oggi ci sentiamo, una grandissima persona, e grazie a lui ha avuto tantissima fiducia in me, tanta. E poi nel 1995 Tom Samani mi poi convocò nel mondiale a Svezia, ringrazio anche lui molto, però aveva talmente una volontà grande di giocare che poi nel 1992 sono arrivata a giocare in Italia con una squadra, si chiama l'Alianese in Toscana, e lì poi calcisticamente sono cresciuta molto.
Quindi ti sei allenata anche con le azzurre sostanzialmente, se non sbaglio, alcune delle giocatrici?
Allora, io nel 92 io ho giocato contro una delle più grandi giocatrici insieme a Carolina Morace. Insieme a Carolina Morace abbiamo fatto la coppia d'attacco nell'anno 94-95 che vincemmo anche il campionato italiano di Serie A calcio femminile. E ho giocato anche insieme 2 anni Milena Bartolini, che lei oggi è l'allenatrice della nazionale femminile dell'Azzurre.
Come è stato arrivare da Albury a allenarsi in Italia? Cioè, sono due mondi così completamente differenti anche.
Sì, in tutto, in cultura, in tutto, sì. È stato un cambiamento non facile, però alla fine mi sono adeguata, dai.
La tua scelta è stata una scelta soprattutto professionale, immagino, legata alla tua carriera.
Oddio, ti racconto come è successo. Allora, nel 92 mio fratello più grande Paolo mi disse che lui andava a fare una vacanza in Italia e io ho detto: sai che vengo anch'io con te. E la cosa che mi fa ridere anche, che ci ripenso, che il mio fratello, poi ho fatto un provino con una squadra in Toscana, con l'Alienese femminile, ho fatto un provino grazie a un mio zio e la squadra mi ha detto: perché non rimani a giocare con noi? Io sono rimasta in Italia, mio fratello è tornato in Australia da solo.
Quindi non avevi idea.
È stato... non avevo idea, sono arrivata in Italia con tutta roba estiva, senza scarpette, senza niente, con una borsa, tutti costumi, pantaloncini, vestitini estivi, non avevo niente, sono rimasta in Italia a giocare con l'Alianese, è dal 92 che sto in Italia, ma nel frattempo anche tornato in Australia, ho giocato un campionato anche in Giappone, nel frattempo anche ho allenato diversi anni. Sì, è una storia, mi dispiace, sicuramente è stata una cosa molto difficile per i miei genitori che, vabbè, sono rimasto in Italia.
E certo, ma loro hanno fatto un po' la stessa scelta, però al contrario sostanzialmente, quindi è un po' hai chiuso un cerchio, diciamo, nella seconda generazione in qualche modo. Senti, ma mi chiedo, com'era crescere in quel periodo? Stavi parlando prima della tua infanzia da country girl. Country girl con un background italiano. Tu questa appartenenza culturale la sentivi crescendo? Parlavi italiano? Oppure no, l'hai conosciuta col tempo?
Allora, io in casa parlavo l'italiano con i miei genitori nel crescere, però non era mai stato un italiano corretto, diciamo, sì, in senso con i miei genitori l'italiano, ovviamente con i miei fratelli sempre in inglese, però crescendo in una comunità di country girl, poi non era una grossa comunità poi italiana, Albury, anzi, Merofer era tantissimi italiani, Albury no. E crescere lì in Albury comunque è stato bello, anzi non ripiango niente, anzi sinceramente direi che un giorno mi piacerebbe tornare a Albury e eventualmente anche allenare. Sono 28 anni che sto in Italia, mi sa, però comunque ho sempre l'Australia nel cuore, Albury nel cuore, e vorrei ridare quello che ho imparato, lo vorrei riportare anche in Albury.
Beh, sì. Sicuramente c'è un legame che comincia proprio con la tua nascita, con i tuoi genitori che sono venuti in Australia negli anni 60. Di dove sono originariamente in Italia i tuoi genitori?
Loro si sono conosciuti in Toscana, i miei genitori, però la mia padre è di provincia di Benevento, la mia madre è di Palermo, e poi dopo la guerra le famiglie si sono trasferite in Toscana, diciamo verso le zone di Montecatini Terme, lì e si sono conosciuti lì, e mio padre nel 1960 è andato in Australia, poi nel 66 è ritornato in Italia, ha conosciuto la mia madre e ha convinto la mia madre di tornare in Australia, e allora dai, diciamo in Toscana si sono conosciute.
Fantastica,
sì,
storia. Senti, e appunto quando tu hai detto loro basta, vado a giocare in Italia, perché ovviamente le opportunità immagino siano anche differenti di quelle che potevi avere in Australia, loro come hanno reagito? Come è stata?
Oddio, non era facile, non era stato molto facile per i miei genitori, anzi io avevo diciamo 21 anni, ero grande, avevo voglia di fare, volevo giocare a calcio, avevo solo il calcio in testa, per me era una cosa, un'ambizione troppo grande, però se tornerei indietro è stato difficile per i miei genitori, molto difficile, perché sono poi anche lui, ho due fratelli, l'unica femmina, sai, le femmine diciamo sono un po' più attaccate ai miei genitori e non è stato facile, questo sinceramente lo dico, sì.
Beh, però hai dato sicuramente tante soddisfazioni anche nella tua scelta di giocare sia in Australia sia in Italia, poi appunto hai detto chissà un giorno potresti tornare da queste parti, hai vissuto quasi 30 anni in Italia, quindi insomma immagino, ecco, nonostante le difficoltà iniziali, l'Italia comunque ti abbia dato molto, ti senti più italiana, più australiana, col cuore a metà.
Guarda, sinceramente il mio modo di fare, di pensare, tutto è sempre rimasto Australia, sempre. L'Italia è bellissima, anzi, sono cresciuta, ho imparato molto in Italia, però il mio modo di pensare, di fare, di tutto, sono molto australiana, molto.
L'ultima domanda che stavo pensando di farti riguarda proprio il mondo del calcio femminile, perché noi abbiamo osservato, ovviamente abbiamo seguito l'anno scorso il campionato e sicuramente le cose sono anche cambiate nel mondo del calcio femminile negli ultimi anni, ad esempio l'Australia rispetto all'Italia per importanza proprio data alle atlete donne è sicuramente più avanti rispetto all'Italia, ma tante cose sono cambiate in questi 30 anni.
È cambiato molto, anzi, molto è cambiato. Adesso c'è una crescita enorme in tutto il mondo nel calcio femminile. Adesso quello che so io è che in Australia le Matildas sono una delle squadre più seguite in Australia. Invece le Azzurre, anzi, l'anno scorso col Mondiale in Francia, le Azzurre hanno avuto molto più pubblicità l'anno scorso e c'è stato un bel movimento, un bel crescita l'anno scorso sul calcio femminile. Adesso le grandi club, Juventus, Inter, Milan, la Roma, Empoli, Fiorentina, hanno le squadre proprio calcio femminile. Allora, avendo queste grosse società maschile che hanno adesso anche il calcio femminile, ci sta una bella svolta nel calcio femminile qui in Italia. Fanno spesso dei piccoli programmi sul calcio femminile e adesso dai, diciamo che anche in Italia sta crescendo. Il problema è che sono sempre amatori e hanno bisogno di essere professionisti.
Eh sì, perché non sono riconosciute a livello professionale come atlete.
Sì, brava, devono sempre crescere, comunque Italia sono sempre un attimino dietro, devono crescere, speriamo subito, perché comunque abbiamo le nazioni come Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Norvegia che sono, Stati Uniti che sono avanti tanto dell'Italia. Purtroppo in Italia c'è sempre quel, diciamo, quella mentalità secondo me maschilista. Sempre calcio maschile, sempre calcio maschile parlano, però comunque ci sono anche tanti altri bei sport, non è solo il calcio maschile. Io capisco, comunque c'è un grosso interesse, però dico che piano piano anche il femminile sta arrivando anche lì.
Beh, anche perché erano le uniche, cioè l'unica squadra italiana che si poteva tifare da un punto di vista del calcio internazionale, perché invece la nazionale maschile non ce l'ha fatta in quell'occasione.
Infatti, è vero.
È stata un
sì,
po' una rivincita.
È vero, infatti.
Senti, ma
sì, è vero.
Quando crescevi, appunto, hai detto ti sei anche dovuta conquistare un po' un ruolo all'interno del calcio, ci hai creduto, non era un periodo probabilmente anche di grande interesse intorno al calcio in Australia. Adesso le cose sono molto cambiate oppure secondo te c'è qualcosa ancora che si può fare per cercare di far avanzare lo sport in maniera ovviamente equa tra atleti maschili e atlete femminili?
Oddio, sinceramente, allora, quanto negli anni 90, 80, 90 era molto difficile per noi, anche perché comunque non c'era pubblicità, non era, diciamo, un'evoluzione di calcio femminile in quel periodo. Poi dopo il 2000, che c'erano le Olimpiadi del calcio femminile, poi il governo ha investito dei soldi, poi piano piano da lì le Matildas sono cresciute, poi più pubblicità, hanno fatto più pubblicità, hanno investito nel calcio femminile in Australia. Ecco perché siamo in Australia, il calcio femminile stanno avanti, ma tanto avanti, che poi vedo adesso, li vedi su Facebook, su Instagram, su Twitter, su SBS, stanno su Optusport. Comunque la nazionale australiana è seguita, le Matildas. Quello che è un po', diciamo, che comunque anche le ragazze giocano all'estero, comunque sono tranquille adesso, che adesso loro possono pensare solo a giocare a calcio. Invece nei miei tempi lavoravi, studiavi, giocavi a calcio, che era molto difficile, molto. Io perché ero molto ambiziosa, allora sono riuscita ad arrivare in nazionale, però adesso diciamo è un po' più semplice arrivare in nazionale, in senso hai le società che ti seguono, puoi avere anche dei sponsor, è cresciuto molto, anzi speriamo che nel 2023 Australia e Nuova Zelanda riescano a ospitare i mondiali.
Ecco, staremo a vedere, sarebbe veramente un'esperienza eccezionale, magari poi tornerai in quella occasione a fare visita all'Australia. Allora, per questa mattina ti ringraziamo molto per essere stata con noi, averci raccontato davvero un pezzo ancora molto vivo e vibrante della storia del calcio femminile internazionale.
Grazie Francesca, è stato un piacere, grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.